Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Con una parola che è nata nel mio cuore, pensando e leggendo Atti 16. Dunque, anche come meditazione, oggi partiamo da dove sono partito io. Credo che è una parola che può cambiare di parecchio la nostra vita. Atti 16 e leggiamo dal versetto 6. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. E giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Dio non lo permise loro. E, oltrepassata la Misia, discesero a Troas. E Paolo ebbe durante la notte una visione. Un Macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Amen. Amen. Vorrei farvi notare una cosa qui, che Paolo era fuori ad evangelizzare, aveva questo mandato. Era Paolo che ha potuto dire, ha dovuto dire: guai a me se non evangelizzo. Però qui vado ad evangelizzare, ma è scritto nel versetto 6, lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia, un divieto, Dio non ha voluto. E ancora, hanno detto: beh, andiamo da un'altra parte. Ed è scritto nel versetto 7, e lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Un altro proposito, bello, buono, una cosa necessaria, però lo Spirito anche questa volta non ha dato il suo permesso, non ha dato il suo assenso. E poi Dio, la persona dello Spirito Santo, ha dato questa visione e si sono incamminati convinti che Dio li aveva chiamati là ad annunziare il Vangelo. Vorrei parlarvi stamattina della volontà di Dio, che vorrei dividere in due parti, ma questo sono due aspetti importanti della volontà di Dio. Però prima vogliamo leggere insieme da Efesini 1, il versetto 11. Efesini 1, il versetto 11. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Questa parola dice che noi siamo stati scelti, parlando a noi come credenti, siamo stati predestinati a fare certe cose. Abbiamo una chiamata particolare, una chiamata che dipende unicamente non da noi, ma da Dio, che esprime il suo diritto di poter scegliere liberamente. Dio certe cose li deve fare per essere coerenti con la sua natura. Dio, per esempio, ci sono le domande qualche volta degli sciocchi, degli stolti, degli scettici. Dio potrebbe decretare la fine di se stesso? È un controsenso e non bisogna neanche perdere tempo con chi fa queste domande che non rientrano neanche nella logica dell'essere di Dio. Dio non può decidere, non sta in Dio di poter decidere qualcosa che va contro la sua natura. Dio potrebbe fare una cosa non santa. Dio non può andare contro la sua natura. E Dio ha scelto di fare certe cose nella sua libertà, ha scelto di fare delle cose, lui, che non sono legate alla sua persona, come per esempio ha scelto liberamente di creare tutto ciò che esiste. E dopo aver creato la terra, arriviamo a quello che forse è la scelta più importante, libera scelta di Dio. È stata la volontà libera ad esprimersi di redimere noi. Dio ha scelto di mandare il suo figlio sulla terra per essere il prezzo necessario per il nostro riscatto. Dio non doveva farlo, non era obbligato, come Dio è obbligato ad essere santo, non ha scelto, Dio non può non essere santo, però Dio poteva non creare nulla, non aveva la necessità di creare qualcosa, non aveva la necessità di salvarci. È stato per il suo piacere, è stato per esprimere in modo libero il suo amore e la sua grazia che ha scelto di operare in noi per la propria volontà. Vogliamo leggere ancora in Deuteronomio, dove vediamo forse in modo più chiaro, chiedo già scusa, è un argomento che so è un po' complicato, ma credo che il Signore ci darà la grazia di capire quello che Egli vuole dirci. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, il versetto 28. Un versetto che va segnato in qualche modo, perché uno dei versetti, non si può dire così, ma uno dei versetti più importanti di tutta la Bibbia, in quanto contiene un concetto fondamentale che deve aiutarci ad interpretare altri brani delle Scritture. Le cose occulte, nascoste, appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Qui la parola fa una distinzione fra le cose nascoste, segrete, e le cose rivelate. E uno dei punti principali che desidero condividere con voi è la differenza fra queste due cose. Ci sono delle cose segrete che Dio non ha rivelato a noi, sono nascoste e appartengono al Signore. Ed è questo il motivo perché certi perché della vita non devono essere fatti. Dio, come Dio sovrano, nell'esercizio della sua sovranità assoluta, ha deciso di fare certe cose. E lui sa perché. Noi come creature, umilmente dobbiamo dire, Signore, se tu hai disposto le cose così, così sia. Non ti chiedo il perché, anche perché umilmente, fratelli, diciamo, a volte fra di noi è difficile capirci, se uno parla ad un certo livello non si capisce niente, già fra di noi abbiamo questi problemi, se Dio dovesse cercare di spiegare certe cose, non sarebbe in grado di capirli, perché le vie del Signore sono troppo alte perché noi le possiamo comprendere. A noi possiamo riassumere tutto dicendo ci basta sapere, e qui è un fatto non negoziabile, Dio ci ama. Dio ci ha tanto amato che ci ha dato il suo figlio, unigenito. Altro non dobbiamo sapere. Già il perché Dio ci ha amato, lo capiamo. Che già abbiamo problemi fra di noi, a volte anche noi fra di noi, non guardo nessuno, non c'è nessuno presente in queste categorie, già fra di noi ci sono persone insopportabili, ma Dio perché ha amato proprio quella persona lì? Oh, chi lo capisce? Chi può capire perché Dio ha amato me, come ha amato i fratelli, le sorelle qui davanti? Chi lo può capire? Oh, noi sappiamo che Dio ci ama e questo ci basta. Ci sono cose occulte. Come anche una cosa che era occulta, uso la parola Deuteronomio, potremmo dire forse con, per vari motivi al giorno di oggi, le cose segrete di Dio, le cose nascoste di Dio. Un esempio potrebbe essere l'esempio di Giuseppe nella Genesi. I suoi fratelli, gelosi di lui, l'hanno preso, l'hanno odiato. Già qui, perché? Gelosie fra fratelli, potremmo capire qualcosa. Poi hanno detto di ucciderlo, così forte era la loro gelosia. Hanno deciso come ucciderlo. Poi qualcuno ha detto, ma perché non lo vendiamo come schiavo? Potevano capire le cose, Giuseppe poteva capire quello che stava succedendo. I suoi fratelli potevano capire cosa stava dicendo. Poi passa una caravana, questo povero Giuseppe, questo giovane viene venduto schiavo in Egitto. Poteva dire, ah signori capisco tutto, non capiva niente di quello che stava succedendo. Viene venduto ad un certo Potifar a causa della moglie, un po' libera nelle sue passioni, è andato a finire in prigione per più anni. Poteva Giuseppe dire, ma io so perché succede. Poi viene liberato dal carcere, prende il posto secondo soltanto al faraone per il governo di tutto l'Egitto. E poi i fratelli vengono lì, non lo riconoscono, ma dicono avete del pane per noi, del grano, perché abbiamo dei soldi, ti paghiamo. Giuseppe li ha riconosciuti. Loro non hanno riconosciuto Giuseppe. Alla fine scopriamo che quello che Giuseppe ha subito era proprio per la salvezza dei suoi fratelli. E di tutta la sua famiglia, in modo particolare del padre. E noi aggiungiamo nel Nuovo Testamento questo è avvenuto perché Giuseppe, forse più di qualsiasi altra persona nel Vecchio Testamento, annuncia con la sua vita, con i fatti, la persona di Gesù. È quello che viene chiamato tecnicamente un tipo di Gesù. In quanto ha già vissuto profeticamente ciò che avrebbe subito Gesù, venuto il preferito del padre, tradito dai fratelli, ucciso, messo nella tomba, risorto e poi salito in cielo per salvare molti. Noi possiamo capire le cose oggi. Allora, questo episodio rientrava per molti anni in quello che viene definito la volontà nascosta, segreta, occulta, dice la parola, di Dio. Ha una volontà per noi. Giobbe poteva capire, poteva sapere che dopo migliaia di anni avremmo letto, un po' sempre stupiti, un po' confusi per questa esperienza, ma poteva capire Giobbe, che dopo migliaia di anni a Colonia avrebbero letto e parlato di lui e discusso a lungo cercando di capire la sua esperienza. Erano cose occulte che appartengono a Dio. Uno, non so, Israele è stato schiavo in Egitto per 400 anni per una parola già data molti anni prima. Uno, dopo 200 anni, poteva capire quello che Dio stava facendo. Dio, che tiene la storia del mondo in una riga così. Dio che vede l'inizio e vede la fine. Dio che sa quando anche questa terra finirà. Sa quando il suo figlio Gesù tornerà. Ha già programmato tutto, ha detto che verso la fine verrà uno opponendosi a Cristo, tant'è vero che ha come nome l'Anticristo che si siederà nel Tempio, dichiarandosi Dio. Dio ha annunciato queste cose per la sua volontà. Io ho detto segreta, ho detto nascosta, ho detto occulta. Potremmo usare un altro termine per definire la stessa cosa, la sua volontà decretiva. Perché Dio stabilisce delle cose, non ha bisogno di annunciarle ad altri, non ha certamente la necessità di discuterle con noi altri, ma decreta che certe cose avvengano. Esprime la benedizione come la maledizione, l'approvazione come anche il giudizio. Da Dio sovrano, noi dobbiamo dire, Signore, una cosa so, Tu mi ami, e Tu sei fedele, e Tu sarai con me. Quello che avviene, e se Dio dovesse giudicare l'Italia che corre dietro sempre ai morti, che ogni angolo si invoca un morto, che accendiamo incensi per creature, ci prostriamo davanti a statue di gesso che non sono capaci neanche di reggere al terremoto, scusate questa battuta, che si muore cercando di salvare qualche chilo di gesso. Se Dio dovesse esprimere il giudizio contro queste nazioni che ha eletto un frate con la barba come suo rappresentante sulla terra, un uomo associato per tutta la sua vita allo spiritismo, parlo ovviamente di Padre Pio, che molte delle pratiche che si associano alla sua opera sono tipiche della magia nera, eppure tutta l'Italia ci corre dietro. Se Dio dovesse giudicare l'Italia, vi chiedo, fratelli, farebbe una cosa giusta o sbagliata? Dio è Dio e può fare quello che desidera, e se non giudica oggi è perché è buono, perché è paziente, che vuole che ancora più persone giungano alla salvezza, ma quello che fa Dio è giusto. Dio non può fare una cosa sbagliata. Come anche nella vita dell'individuo, passo dalla storia del mondo, alla storia dell'Italia, alla storia dell'individuo. Cos'è che vuole fare Dio con la nostra vita? Ha una volontà per noi, sa dove vuole arrivare. Un po', mi permetto di dire, un po' come un insegnante che gli viene assegnato un ragazzo, una ragazza di 14 anni, dice: guarda, quando avrà 19 anni devi mandarlo via da questa scuola. Maturo, si diceva una volta, come se lo studio bastasse per raggiungere la maturità. Però si ha un obiettivo. La disciplina dello studio, la costanza nello studio, sono tutte qualità che portano al diploma, alla qualifica finale, ma all'essere un certo tipo di persona. E se noi facciamo così, anche come genitori, nasce un bambino. Dove sono i bambini piccoli? Gloria a Dio che c'erano anche a Padova ieri, che il Signore li benedica. Non hanno capito, ovviamente, però credo che la benedizione era anche per loro ieri. Noi come genitori non è vero che abbiamo un piano, dei desideri, ambizioni per i nostri figli, anche se non è stato detto ieri di non manipolare i figli, di non andare oltre quello che è la nostra competenza anche come genitori. Ma è giusto che abbiamo dei programmi, dei piani. E un bambino può capire il nostro operato. Il bambino subisce il nostro operato, anche lui, in base al fatto che chi è che ti ama di più? La mamma. Chi è che ti ama poi dopo la mamma? E papà. E poi i nonni. E poi si va avanti. Oh, in base all'amore che il bambino ha per i genitori, subisce, si sottopone alla disciplina che propongono i genitori senza capire niente, ma sapendo che sono amati di un amore genuino. E noi credenti dobbiamo imparare la stessa cosa, che Dio vuole fare qualcosa con noi singolarmente. Cos'è? Cos'è in un mondo che definisce il successo in termini di soldi, che definisce il successo in termini di fama, di gloria umana, terrena? Dove vuole portarci Dio? Lui sta operando da Dio sovrano, da Dio che ama, sta operando in un certo modo nella vita di ciascuno di noi. Ci sono misteri nella Bibbia e mi chiedo sempre come mai Stefano viene lapidato, Giacomo viene tagliato la testa perché credenti in Gesù, Pietro e altri ancora, liberati miracolosamente. Perché? Credo che quel perché deve essere lasciato con Dio. Così è stata la sua volontà, così ha operato, così ha scelto di operare nella vita di queste tre persone che ho nominato adesso. Perché voleva raggiungere un certo, usiamo il termine, obiettivo. Voleva fare di Stefano qualcosa. Voleva fare di Giacomo qualcosa, voleva fare di Pietro qualcosa, voleva stabilire una testimonianza a gloria sua. Dio sta addobbando il cielo, come noi mettiamo cose belle. Chi, cos'è più bello da mettere in cielo? Qualcuno che era cieco dalla nascita, che ha recuperato la vista, che è lì in cielo, testimonianza di Dio, o uno che è rimasto cieco tutta la vita, perché Dio ha scelto di non operare, ma che è rimasto fedele per 70-80 anni, cieco tutto questo periodo. Qual è l'adobo più bello? Qual è che dà uno splendore maggiore? La guarigione o la perseveranza per 70 anni, accompagnata dalla fedeltà, della costanza nel servizio, nella costanza nel presentarsi davanti a Dio. Perché Dio opera così? Signore, una cosa so, ami chi recupera la vista, ami chi non lo recupera. Tu stai con chi recupera la vista, tu stai con chi rimane cieco. Signore, le cose occulte appartengono a te, nostro Dio. Ma poi ci sono le cose rivelate. Le cose rivelate. Quali sono? Già questo versetto di Deuteronomio ce ne dà un'indicazione. Ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, per sempre, perché mettiamo in pratica tutta la parola di questa legge. Qual è la volontà? Rivelata, non segreta. Qui, più di qualsiasi altra cosa, dobbiamo badare alla volontà del Signore, quella rivelata. La volontà di Dio per te, partiamo da questo punto, è che tu non perisca. La volontà di Dio è che tu abbi vita eterna. La volontà di Dio è che tu, contemplando il Figlio, non perisca. ma abbi vita eterna, perché sarà Gesù stesso, quel Gesù che accoglie, che ti ha preso per mano, magari durante una riunione qui a Colonia, che in quel giorno, ma non è che ti prenderà la mano. La cosa più bella è che Dio non ci prende la mano nel giorno della nostra morte. La cosa più bella è che la nostra mano è già nella sua, la sua mano è già nella nostra. Siamo già, sono 50 anni che camminiamo mano nella mano e poi viene quel giorno e siamo già lì. Gesù non deve scendere, dove? Ah, è lì, l'hanno messo lì. Oh, no, Gesù è già con noi nel giorno della mano nella mano. Questa è la volontà di Dio per te, questo è ciò che è stato rivelato. Dio vuole che tu sii fedele a Dio. Ti sbattono in carcere, non stare a dire perché, a meno che non hai rapinato una banca o qualcosa di simile, parlo ai credenti che vivono da credenti. Ti sbattono in carcere, non devi dire perché, tu devi fare la volontà di Dio, che è di rimanere santo, rimanere fedele a Dio. Giuseppe, parlando della Genesi, mi stupisce un fatto che non ho visto subito, sono passati più anni, forse per le varie esperienze di vita. Era in carcere già da più anni, poi c'era bisogno di interpretare un sogno, anzi due sogni. Pronto, sono qui. Daniele, schiavo in Babilonia, schiavo, senza diritto a niente, l'imperatore poteva dire che muoia, e moriva. Erano obbligati ad eseguire questo giudizio, senza chiedere neanche perché, ad un uomo. Oh, in mezzo ad un periodo bruttissimo di schiavitù, in una terra straniera, con una lingua diversa, usanze diverse, dei diversi. Oh, c'era bisogno di qualcuno che interpretasse un sogno fatto da Nabucodonosor. Oh, Daniele era lì, nello spirito, forte, pronto. Giuseppe, io ho un Dio che è potente, che dà l'interpretazione dei sogni. Daniele, il mio Dio rivela le cose nascoste. Erano nello spirito. Qual è la volontà di Dio per te? Com'è che devi vivere? Ma mi hanno licenziato, lascia stare, tu non capirai mai perché, a meno che non ci siano motivi seri. Signore, aiutami ad essere fedeli. Quando è scritto che dobbiamo fare la volontà di Dio, questo non parla di fuori del carcere, dentro carcere, di malati o sani. Signore, abbiamo cacciato demoni, risuscitato i morti, fate le cose. Vattene via, perché non avevano fatto la volontà di Dio. Chi avrà fatto la volontà di Dio sarà salvato. Non è l'attività, faccio questo, faccio quest'altro, ma è quello che sei, è il modo di curare il rapporto che hai con Dio. Qualcuno dice, oh, lui ha un ministero. Il ministero, alla fine, non è assolutamente un merito, non è un vantaggio. Corrisponde alla volontà di Dio. È scritto addirittura che tanti pastori pentecostali si sentiranno dire, vattene via da me che non ti ho mai conosciuto. Tante attività, ma il cuore non come doveva essere. Guarivano per la potenza del nome di Gesù, ma senza la compassione di Gesù. E Gesù dirà in quel giorno, oh, ti sei servito di mio nome come una tessera, così quello della polizia, che quando ce l'ha quella cosa lì in America, lo fanno vedere sempre. Il distintivo. Oh, avevi il distintivo e hai fatto tante cose. Però dentro non eri né un servo mio né un figlio mio, perché non hai avuto la compassione che aveva mio figlio Gesù. Hai cacciato i demoni, poi sei andato in giro a dirlo a tutti, sei diventato famoso, ti chiamavano, avevi un ministero internazionale, ma Dio dirà il tuo cuore era lontano da me. Ed è per questo che c'è l'esortazione di fare la volontà del Padre mio, dice Gesù, che avrà fatto la mia volontà. Ma in queste cose, la legge abbiamo nel Vecchio Testamento, i 10 comandamenti nel Nuovo. Qual è la volontà di Dio per te? Si completerà, si rivelerà. Ma la volontà di Dio per te oggi, 2 comandamenti Dio ci ha lasciato. Di amare Dio. Chi si offre volontario? Michele, vedo Michele. E di amare Michele, eh? Alza la mano, Michele. Mi devi dire chi non ti saluta alla fine del culto oggi. Oh, tu sei l'oggetto dell'amore di Dio oggi. Il comandamento di Dio è di amare Dio e di amare Michele. E di amare ogni essere umano. Non come opera, non come ministerio, non come cosa meritoria, ma perché così è Dio, che ama ogni sua creatura. Fratelli, è scritto nella parola, se vogliamo leggere in Pietro, che è la volontà di Dio che alcuni Primo Pietro, leggiamo Primo Pietro. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Primo Pietro 4:17. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio e si comincia prima da noi. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Dio sta operando. Il giudizio deve venire. Qualcuno in quel giorno dirà a Dio, perché lo fai? Voglio dire, è sufficiente dire, Signore, non voglio sapere perché fai, ma so che tu sei fedele, aiuta anche me ad essere fedele. 3:17, sempre di Primo Pietro. Infatti, meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Io soffro, fratelli, questa settimana, il primo venerdì del mese, l'abbiamo dedicato alla preghiera per la Chiesa perseguitata. Noi rimaniamo sempre umiliati. Dicendo, ma chi siamo noi per pregare per loro? Perché loro sono dei santi, noi non siamo degni neanche di trovarci allo stesso livello. Noi pregare per loro, ma la persecuzione, la sofferenza, è come spremere un frutto che viene fuori tutta la fragranza, tutta la dolcezza. Può essere la volontà di Dio che si sviluppi qualcosa di speciale che il mondo non può conoscere per mezzo delle sofferenze. Può essere la volontà di Dio che soffriamo. È meglio che soffriate per aver fatto il bene. Ma come faccio il bene? Mi rispondono con male. Ma se tale è la volontà di Dio, sia fatto. Quanti di noi abbiamo gridato, non aiuterò più nessuno per forme di tradimento, delusioni o dove noi volevamo fare del bene, poi scopriamo di essere stati sfruttati, usati da persone che hanno preso tutto quello che c'era da prendere e poi se ne vanno. Noi non dobbiamo preoccuparci di niente se non di fare la volontà di Dio. E se soffriamo, se tale è la volontà di Dio, noi diremo: Signore, sii benedetto, aiutami ad esserti fedeli. Fratelli, vogliamo scoprire sempre di più qual è la volontà di Dio per me. Mi danno uno schiaffo, qual è la volontà di Dio? La mente umana va subito a dire: fulminalo, giustizia sia fatta. Ma qual è la volontà tua, Dio, per me che ho ricevuto questo schiaffo? Qui dobbiamo preoccuparci. Succede qualcosa che non è... Non so, io sono ancora un po' arrabbiato per la morte di David Wilkerson, uno dei più grandi predicatori del XX secolo, che grazie alla sua opera sono stati fondati 1000+ centri di riabilitazione per i tossicodipendenti in tutto il mondo. Una parola profetica unica. È morto in un incidente frontale. Ho saputo ultimamente che, proprio perché non aveva la cintura di sicurezza allacciata, la moglie a fianco a lui si è salvato senza neanche un graffio. Oh, mi è venuta una rabbia, uno spreco di una vita. Perché è andato così? Non so, non spetta a me dicendo che è colpa di lui perché non si è messo la cintura o è stato chiamato Dio da Dio in quel momento, non spetta a me. Ammetto un po' di rabbia, però per quello che riguarda la mia vita, io devo dire: Signore, aiutami ad essere fedele, perché tu forse in me stai compiendo una cosa, che come io ho fatto soffrire tanti studenti per portarli a un certo livello, forse tu fai soffrire anche a me per portarmi ad un certo livello. Forse sta operando il livello di tutta l'Europa, l'arroganza. Non so, non voglio entrare in politica, ma la sede della Comunità Europea, costruita architettonicamente basandosi su un grande dipinto famoso della Torre di Babele, la grandezza dell'uomo: noi non abbiamo bisogno di Dio, noi ce la facciamo. Non so, se Dio dovesse giudicare l'Europa, ne subiremo anche noi delle conseguenze. Qual è il nostro ruolo in mezzo alla sofferenza? Di essere fedeli a Dio. Questo è il vero credente. Non è quel credente tanto superficiale che dice: io ogni volta che prego Dio mi dà tutto quello che voglio. Se è una preghiera come si deve, allora sì, ma quel modo di pregare spavaldo, dove quello che vi ho già detto altre volte, che mi ha fatto un po' di... non so quale parola usare, che Dio deve fare quello che dico io. Questa è una bestemmia. Noi dobbiamo sottometterci a Dio dicendo: Dio, sia fatta la tua volontà. Aiutami ad essere fedeli. Ricordiamoci, fratelli, che c'è questa realtà nella persona di Dio, la sua volontà segreta, che può essere chiamata nascosta o occulta, decretiva, quello che dice è, e poi c'è la sua volontà che rivela a noi. Vogliamo essere fedeli nell'ubbidire ai comandamenti che Egli ci dà. Vogliamo essere chiamati figli fedeli. Amen.